Tecnicamente sarebbe molto poco, tecnicamente sarebbe semplicemente l'ultimo giorno di Sukkot. La Sukkot è una festa un po' strana, nel senso che è una festa che ha vari ultimi giorni, nel senso che non sarebbe mai l'ultimo giorno di Sukkot, però in qualche modo la Mishnah è l'ultimo giorno di Sukkot, perché se mi attendo in realtà una festa a 60, però andate a vedere la Mishnah, vedrete che Shemini Atzeret viene chiamato ottavo giorno di Sukkot. Però diciamo che Shemini Atzeret è l'ultimo giorno di Sukkot. Quindi stasera e domani è l'ultimo giorno di Sukkot. Ultimo giorno che però non è un giorno di morte, ma è un giorno di Colamoel. L'ultimo giorno di Sukkot è il giorno di Colamoel. Perché poi ci sarà un giorno di Noè che è Shemini Atzeret, che poi in Golà diventa Shemini Atzeret e si fa Torah, quindi sono due giorni diversi. Però Hoshana Rabbah in realtà assume un significato diverso dal significato semplicemente di essere uno dei giorni su Sukkot, anche se l'ultimo. Qual è il significato diverso? Allora, se voi a Milano Hoshana Rabbah non è così semplice. Dire la verità, quando arrivai a Milano la cosa mi stupì molto, di via che non aveva tanta gente. Beh, se andate, se qualcuno di voi prendeva il caso per andare a Roma, e chi viene da Roma, la cosa lì è molto nota, se va al Tempio Grande di Roma a Oceanella, cioè domani mattina, trova un tempio che è pieno come il giorno di Kippur. Come dire? Roma è esattamente come Kippur. È zeppo di gente, è una festa non sentita, molto sentita, sentitissima, è una festa che sostanzialmente paragonabile a Kippur come partecipazione popolare, come sentimento, come vita della festa, come modo di dire. La domanda a cui tento di rispondere è come mai? La risposta è abbastanza semplice e poi tentiamo di capire questo come mai. Allora, perché Hoshana Rabbah è un giorno che da alcune parti, per esempio Roma, ma non solo Roma, sentiamo anche le Sefarditi, vorrei che fosse chiaro, Milano, una cosa un po' particolare da questo punto di vista, come mai Hoshana Rabbah è così sentita? Tutti hanno dei libri particolari di Hoshana Rabbah, che sono cose particolari che riguardano, alcune sono cose legate a usi del Betamigdash, Hoshana Rabbah e Yom HaRabbah, è il giorno in cui si usa in maniera particolare la Rabbah, che è una delle quattro specie, per favore, silenzio! È una delle quattro specie, però la specie più particolare, perché se vi ricordate, la famosa Midrash che interpreta simbolicamente le quattro specie, ricordate, Midrash dice che ogni specie corrisponde a un tipo di ebreo, la Rabbah corrisponde a due religioni. La Rabbah è l'ebreo che non ha né mitzvot né mitzvot e buone azioni, quindi insomma sono loro indietro. Va bene? Però di Hoshana Rabbah sì, è al centro in qualche modo la Rabbah. Ora, non entriamo in Hoshana Rabbah, è una persona legata al Beit HaMikdash, al Tempio. Il motivo per cui Hoshana Rabbah è come Kippur, è sentito come Kippur in alcune comunità, è che, secondo una tradizione, Hoshana Rabbah è proprio Kippur. Cioè, a Hoshana Rabbah avverrebbe la stessa cosa che avviene il giorno di Kippur. Che cos'è Kippur? Rosh Hashanah è Yom Hadin, è il giorno del giudizio. Kippur, anche Kippur è un giorno del giudizio in realtà. L'idea è più o meno questa. Ci sono persone in cui il giudizio per cui a che punto alla Mishnah si decide il giudizio della persona? Si decide il giudizio della persona, però non di tutti. Perché alcuni giudizi vengono lasciati in sospeso, la stragrande maggioranza dei giudizi vengono lasciati in sospeso, e a che punto c'è la decisione definitiva, diciamo a che punto una specie di prova d'appello, e a che punto c'è il suggello, viene suggellato il giudizio. Se noi avete fatto attenzione alle tefilot di Yom Kippur, alle preghiere di Yom Kippur, vi sarete accorti che noi diciamo le preghiere di Yom Kippur, nella vita diciamo che sempre a Caim compriamo questo problema, tutto di Yom Kippur, tutto il giudizio di Yom Kippur, e tutti i giorni lo Shanai Kippur, diciamo, nel libro della vita ricordaci e scrivici, nell'ultima tefila di Kippur, nella tefila di Neila di Kippur, invece di dire Berchot Venu, diciamo Berchot Menu, che vuol dire è suggerirci. Kippur, Neila di Kippur, è il momento in cui viene suggellato il giudizio, che è messo l'ultima firma all'inizio. Questo è Kippur. Kippur è il momento in cui si mette il suggello. Beh, secondo la tradizione, è di nuovo il giorno in cui si mette il suggello. Di nuovo è il giorno in cui viene suggellato il giudizio, in cui viene firmato, timbrato il giudizio. Bene, per questo motivo Oshana Rabba è visto come un Kippur. Oshana Rabba è visto come Kippur perché in realtà il senso, da questo punto di vista, è uguale, è identico. A Oshana Rabba viene suggellato il giudizio, come a Kippur viene suggellato il giudizio. Insomma, c'è il giudizio definitivo. Oshana Rabba come a Kippur. Beh, in realtà è una cosa abbastanza strana, perché? Perché si decide definitivamente una volta, si decide definitivamente un'altra volta, abbiamo due decisioni definitive, abbiamo due decisioni definitive. Normalmente se si dice che si decide definitivamente vuol dire che si è deciso definitivamente. In Italia non è così strano. Una persona che conosco, una persona che conosco è stato detto che se doveva segnarsi per un viaggio organizzato dalla scuola, gli è stato detto che a settembre era l'ultimo momento, il primo settembre era l'ultimo momento per iscriversi per il viaggio. Qualche giorno fa è stato chiamato dicendomi che guarda, che adesso è l'ultimo momento per iscriversi al viaggio. Non era sempre l'ultimo momento. Ok, in Italia gli ultimi momenti si spostano gli ultimi momenti. Anche qui facciamo lo stesso giochetto, spostiamo l'ultimo momento. L'ultimo momento è Kippur, no, l'ultimo momento è Shanaeba. Insomma, ci sono una serie di prove d'appello, questa è l'idea. L'idea è che c'è una serie di prove d'appello. Quando facevo il collegio rabbinico mi dicevano che Kippur è la prova d'appello o Shanaeba è la Cassazione. Va bene? Questa è la spiegazione da collegio rabbinico del Dio Shanaeba. Il progresso, la corte di Cassazione e lo Shanaeba. Va bene, ma che senso ha? A parte questi giochetti, a parte dire che uno va per l'altro della Cassazione, ma che senso ha tutto questo? Che vuol dire? Che esiste una chiusura di giudizio, esiste un'altra chiusura di giudizio, esiste una suggella, esiste un altro suggello, che vuol dire? Vi dico tanto per cominciare su cosa è basato questa cosa del giudizio, del suggello doppio, è basato su un verso che dice semenica potam al-ibera capotam al-ibera, mettimi come un suggello sul tuo cuore, mettimi come un suggello sul tuo braccio. Ok? In quel verso c'è due volte l'idea del suggellare qualche cosa e da qui si dedurrebbe che ci sono due momenti in cui si suggella. Però che vuol dire? Che senso ha questa cosa? Ecco, io voglio provare a dare una risposta attraverso un hacham contemporaneo che è il Rebbe di Salonim. che per spiegare questa faccenda del doppio suggello, della doppia conclusione definitiva, fa una lunga premessa. La lunga premessa è la seguente. Gli amici si pongono una domanda piuttosto importante su che cosa facciamo noi nei giorni di Rosh Hashanah, di Kippur, eccetera, eccetera, e se quello che facciamo è corretto. È corretto ovviamente dal punto di vista religioso, dal punto di vista della tradizione. No, noi Rosh Hashanah di Kippur facciamo, sono giorni importantissimi, sono giorni in cui credo che ognuno di noi raggiunge il suo massimo livello spirituale. Allora pensavo dice, siamo sicuri quello che facciamo, va bene. Non so perché tutti si stanno parlando di persone lontane dall'egoismo, sto parlando di lui stesso, sto parlando di Rabbanim, sto parlando di quello che facciamo tutti, ok? Di persone che ci credono, persone che hanno fede, persone che sono Shomrei Mitzvot, lui mette in discussione che quello che facciamo sia corretto. Okay. Per spiegarlo usa un mashal. Un mashal è una parabola. Vabbè, usa la seguente parabola. Mashal è la seguente. Un re ha un figlio, è un classico di Rashim, è un classico del mashal. Un re ha un figlio, il figlio si allontana dal re, il figlio si allontana dal padre. Si allontana dal padre, va via di casa e si unisce a persone poco raccomandate. Vabbè, diciamo così. Si unisce a persone poco raccomandate, si allontana fisicamente, si allontana moralmente, si allontana dal punto di vista del comportamento, si allontana. Dopo un po' di tempo il padre è preoccupato per il figlio, manda un suo ministro a cercare il figlio. Manda il ministro a cercare il figlio, ovviamente ha intenzione di riportare il figlio a sé. Il figlio si è allontanato, il figlio è ribelle, sono più o meno la parola del figlio fuori, cioè. No, il figlio è ribelle, però lui vuole riportare il figlio. Il ministro arriva, trova il figlio questa persona qui, fa dal figlio, gli dice mi manda, tuo padre, il re mi manda, vuol sapere come stai, vuol sapere? Hai bisogno di qualcosa, di cosa hai bisogno? E il figlio risponda, senti, sì, in effetti ho bisogno di qualcosa. Ho dei stivali, mi sono scappati gli stivali, quindi mi rimangono a trovare gli stivali. Ok, questa è la storia. Secondo il Rebbe di Salonim, noi allo Rosh Hashanah di Kippur facciamo la stessa cosa. Noi chiediamo di liberarci di stile. Noi, che cosa succede a Rosh Hashanah di Kippur, teoricamente? Noi siamo i figli che si sono allontanati. Che cosa, a cosa dovremmo aspirare a Rosh Hashanah di Kippur? Al riavvicinamento al padre, al ritornare al padre, questo è il senso della Teshuva. Che cosa chiediamo? Facciamo la tefilà alla Parnassà e chiediamo i soldi, chiediamo di stare bene, chiediamo di farci, di risolverci i nostri problemi personali, questo è quello che chiediamo di imparare gli stivali, ok? Chiediamo un paio di stivali nuovi, va bene? Cioè noi perdiamo, dice Rebbe di Salonim, il significato profondo, spirituale, di Rosh Hashanah e lo riduciamo a un paio di stivali. Questo è quello che dice Rebbe di Salonim. Attenzione, non dice la troppo di punto, facciamo tutti facciamo. Tutti noi in realtà chiediamo ciò che abbiamo, di cui abbiamo bisogno. Questo è quello che noi facciamo. Attenzione, non è quello, se state attenti, non è quello che è scritto nelle tefillot di Rosh Hashanah Kippur. Voi andate a vedere le tefillot di Rosh Hashanah Kippur, tutto quello non c'è scritto niente. Se andate a vedere le preghiere di Rosh Hashanah Kippur, non trattano di queste cose, non trattano degli stivali, tra virgolette. Perché Rosh Hashanah Kippur, soprattutto Rosh Hashanah, in cui noi chiediamo il regno di Dio sulla terra. Questo è quello che chiediamo a Rosh Hashanah. Chiediamo che Dio si sia re sulla terra. Chiediamo che Dio regni su di noi. Chiediamo cose altissime nella preghiera. Questo è quello che c'è scritto. Il governo di un'idea cristiana è quello che c'è, non quello che c'è scritto. Quello che c'è scritto è questo. Quello che c'è scritto è altamente spirituale. Quello che c'è scritto, ma non quello che pensiamo. È quello che pensiamo quello che conta in realtà, non è quello che c'è scritto. Quello che c'è scritto lo leggiamo, va bene. Ma il problema è quello che noi sentiamo, quello che noi vogliamo, quello che noi chiediamo. E quello che noi chiediamo non è questo, è altro. Chiediamo il paese di stivali nuovi. Bene. Come se ne esce? Insomma, com'è possibile che in realtà a questo punto lo Shana Kippur sono un fallimento da un punto di vista spirituale? Attenzione però, in realtà la richiesta, le richieste materiali, ok? La richiesta di parnassà, denaro, di salute, eccetera, eccetera, non sono inaccettabili da un punto di vista reale. Facciamo tutti i giorni, se andate a vedere la Midah, nella Midah queste cose le chiediamo tutti i giorni. Meno nella Midah dello Shoshana, meno nella Midah di Kippur, nei giorni normali le chiediamo. Però qual è lo spirito con cui dovremmo chiedere tutto questo? Lo spirito, difficile da raggiungere, è il seguente. Noi dovremmo chiedere tutte queste cose, però non come obiettivo finale, ma come strumenti per raggiungere un obiettivo. Qual è l'obiettivo di tutta la Torah? Beh, l'obiettivo di tutta la Torah è riassunto negli ultimi versi della Torah che leggiamo in questi giorni, che leggeremo sulla Torah e che noi tripolini usiamo per proprio scenarietà e come conclusione. Allora, negli ultimi versi della Torah c'è scritto che muore Moshe. E Moshe muore, e c'è scritto che muore Moshe Eved Hashem, servo di Dio. Bene, in queste due parole, servo di Dio è riassunta tutta la Torah. Moshe è servo di Dio. Secondo l'uscita dall'Egitto, che è l'evento centrale di tutta la storia ebraica, non è altro che un uscire dal servire degli esseri umani al servizio di Dio. L'uscita dall'Egitto è arrivare al servizio di Dio. Questo è l'obiettivo. L'obiettivo è Avodat Hashem. L'obiettivo è servire Dio. L'obiettivo è essere servi di Dio. Allora noi dovremmo chiedere la salute, la parnassà, eccetera, eccetera, come strumenti che ci permettano di essere servi di Dio. Come strumenti, attenzione, per un fine alto che è quello di essere servi di Dio. In questo senso le richieste sono legittime, sono anche altamente spirituali. Io, Rambam dice che io non posso osservare veramente le mitzvot, non posso osservare veramente la Torah, questo male, se non ho i soldi per mangiare. Non ci riesco, ho preoccupazioni talmente impellenti che quelle preoccupazioni così impellenti mi impediscono di fare una vita veramente spirituale. Io ti chiedo di risolvere i miei problemi materiali in modo da potermi dedicare a ciò che è fondamentale alla mia vita spirituale. Questo dovrebbe essere lo spirito. Ok? Dovrebbe essere. Domanda, lo è? No, non è detto che lo sia. Non è detto affatto che lo sia. E questo è quello che dice Rebbe di Salonia col Mashal degli stivali. No, in realtà noi chiediamo gli stivali. Bene, come se ne esce? E qui il Rebbe di Salonia porta un commento del un commento di un commentatore cristiano, come si chiama? No, non invento. Di Breshmuel, commentatore cristiano. Allora, è un questo di Reshmuel alle Oceanotte.
Volevo controllare la parola Oceanotte a Cilindrico, volevo controllare poi le riforme con l'italiano,
è vero, insomma. Allora, vabbè, comunque, mi faccio la sono anche quelle sopravvite che hanno questo andamento. Non so se quelle italiane sono esattamente in questo momento. Allora, lui nota questo. Nota che le Oceanotte, le Oceanotte, dico la parentesi, le Oceanotte sono dei componenti poetici che noi identifichiamo durante tutto il supporto facendo il giro intorno al Sefer Torah, il giro della Tera intorno al Sefer Torah. Si fa un giro tutti i giorni di Sukkot, ogni giorno di Sukkot si fa un giro, l'ultimo giorno Oshana Yorah, ne fanno 7 giri. Domani ci sono 7 giri con i Sefarim, ok? È un momento anche molto solenne, molto particolare. Ci sono 7 giri. Allora, questo commentatore nota che in questi giri noi diciamo una serie di cose. La formula che ripetiamo è la formula Oshana, che vuol dire salvaci, ok? Salvaci. Però questo di Reshmuel dice che noi le Oceanot vanno in quest'ordine. Prima c'è scritto Anna Oshiana, salvaci, de salvaci. Dopodiché c'è scritto Anna Elna Oshana de Oshiana, per favore Dio salvaci e salvaci, di nuovo e salvaci. Salvaci e salvaci. E poi l'ultima serie di Oceanot c'è scritto Anna Elna Oshana de Oshiana Avinuata. Detto Dio, salva e salvaci, sei nostro padre. Avinuata, viene aggiunto questo Avinuata. Bene, come va spiegato questo andamento secondo questo commentatore? Secondo questo commentatore l'andamento va spiegato in questo modo. Anche lui usa un mashal per spiegarlo. Anche lui usa una parabola per spiegarlo. Di nuovo il figlio, di nuovo il re, di nuovo il figlio che si è allontanato, di nuovo il figlio che è andato con persone che non raccomandavi. Però attenzione, la differenza è questo mashal. Il figlio vuol tornare. Questa volta il figlio non chiede gli stivali, il figlio di sua iniziativa vuol tornare indietro, vuol tornare dal padre. Però questo allontanamento dal padre ha provocato dei cambiamenti in lui. Per esempio è diventato molto povero, ha i vestiti schiacciati, si vergogna di tornare dal padre con i vestiti schiacciati. Allora che cosa fa? Si presenta alla reggia del padre, si presenta alla re, però si presenta alla re come un mendicante. Non si presenta alla re come il figlio del re, ma si presenta alla re come un mendicante e comincia a chiedere dei soldi. Dopodiché si accorge che quei soldi non gli bastano. Vuole dei soldi per potersi vestire meglio, vuole dei soldi per potersi poi presentare alla re. Chiede aiuto. Oshana, che chiede di essere salvato, chiede aiuto. Gli danno qualche soldo, non gli basta per presentarsi davanti a re. Insiste a chiedere aiuto. Oshana e Oshana. Ancora, sì, chiede un aiuto maggiore. Voi datemi un aiuto maggiore, non mi basta, datemi un aiuto maggiore. Datemi un aiuto maggiore, sono un parente del re. E gli danno qualche cosa. Dopodiché va avanti, si accorge che comunque non va. E a questo punto dice, guardate che io sono il figlio del re. Sono il figlio del re e voglio un aiuto come figlio del re. Vi chiedo di essere aiutato come figlio del re. E a questo punto riceve l'aiuto da figlio del re. Si rivela come figlio del re. Bene, secondo questo commentatore è l'andamento che abbiamo da Rosh Hashanah arrivare a Oshana. A Rosh Hashanah ci presentiamo come mendicanti, chiediamo l'elemosina. Abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di quest'altro, abbiamo bisogno di quest'altro. Stiamo chiedendo l'elemosina. Abbiamo bisogno di questo e chiediamo quello di cui abbiamo bisogno. Più andiamo avanti, più ci rendiamo conto che non è sufficiente. Attenzione, non è detto che non sia sufficiente da un punto di vista materiale, può darsi che non sia sufficiente, non ci soddisfa da un punto di vista spirituale, non è sufficiente, non ci basta che abbiamo ottenuto di vestirci, non ci basta che abbiamo ottenuto un po' di soldi, vogliamo qualcos'altro, chiediamo di più. Però come arriviamo a chiedere di più? Riusciamo veramente a chiedere di più quando ci rendiamo conto, finalmente, di essere figli d'ora, di essere i figli, e stiamo rivolgendosi al nostro padre. A questo punto possiamo ottenere qualunque cosa. Perché? Perché il rapporto è cambiato completamente. Il rapporto non è più del mendicante che chiede aiuto, il rapporto è di un figlio che chiede al padre di aiutare. Però per arrivare a capire di essere figli, capirlo profondamente, capirlo dentro di noi, dobbiamo passare tutto il periodo che va verso Shemah, il Pur, Sukkot. Senza questo noi non riusciamo a sentire profondamente di essere figli di Re. Quando abbiamo sentito di essere figli di Re, a questo punto il rapporto cambia completamente, e il rapporto è il rapporto padre-figlio. E a questo punto il giudizio è diverso. Ma il giudizio di chi può è il giudizio che si dà del mendicante che chiede qualcosa, il giudizio che sono arrivato è un giudizio del padre e del suo figlio. C'è un verso che dice al col pesce cassava. Tutti i peccati vengono coperti dall'amore. L'amore può coprire qualunque peccato. L'amore di un padre verso il figlio può coprire qualunque peccato. Bene, se noi siamo arrivati al punto da sentirci figli, e il rapporto tra noi e Dio, e il rapporto dei figli e confronti del padre, a questo punto il nostro suggello è un suggello completamente diverso. La nostra conclusione è una conclusione completamente diversa. E la conclusione di una realtà sarebbe questa, è la conclusione di Avinu Atta, è quello che diciamo alla fine di Rosh Hashanah, quando diciamo Hoshanah ve Hoshianah, salvaci, salvaci, sei nostro padre, Avinu Atta, ed è questa la conclusione per cui viene. Per arrivare a questa conclusione abbiamo bisogno di tutto il periodo e non riusciamo ad arrivarci senza avere tutto il periodo.